Ciao Max!
Ciao Nick!
Anzi, ciao caro Max!
Ciao caro Nick!
Come stai?
Bene, grazie.
Mi
tu?
Sembra di... Io sto bene, grazie. Mi sembra che questa nostra conversazione sia avvenuta di recente.
Sì, in effetti è una settimana un po' anomala questa.
Beh dai, sveliamo questo retroscena.
Va bene.
Ogni tanto, nel senso che è capitato anche la scorsa stagione e anche in qualche altra occasione, chiaramente,
certo,
per venire incontro alle esigenze personali, professionali, di disponibilità degli ospiti, delle ospiti e degli ospiti, chiaramente.
Gli ospiti sono sacri.
Assolutamente. E Magna Grecia?
Magna Grecia.
A volte capita che, come in questa settimana, che è una settimana diciamo di fine maggio, noi si registri nell'arco, per meglio dire, della stessa settimana, due episodi.
Wow!
E quindi c'è questo paradosso che registreremo la puntata con l'ospite di oggi senza aver ancora pubblicato la puntata precedente. È chiaro che le ascoltatrici e gli ascoltatori che sentiranno questo prologo avranno già sentito due settimane fa la puntata precedente, quindi non se ne faranno nulla di sentire questo prologo.
Vabbè, però potranno sempre saltarlo e andare direttamente all'ospite.
Pensiamo che condividiamo un pochettino con le ascoltatrici e gli ascoltatori un po' del nostro mondo?
Sì.
Del nostro podcast,
esatto.
Di qualche retroscena.
Esatto.
Ok, dai. E allora, ascoltando il brano scelto dal nostro ospite, Can't Stop, del gruppo musicale rock statunitense, formatosi a Los Angeles nel 1983, i Red Hot Chili Peppers, che torna dopo poco,
esatto,
con Teodorello, diamo il via alla 18ª puntata della terza stagione di Pick and Pop, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo. Can't stop, addicted to the shindig. Chop top, it says I'm gonna win big. Choose not the life of imitation. Distant thoughts into the reservation. Defunct the pistol that you pay for. Dispunk the feeling that you stay for. In time I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. Knocked out before you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Feeling so bad, I wonder what the wave meant. White heat is screaming in the jungle. Complete the motion if you stumble. Go ask the dust for any answers. Come back strong with 50 valid answers. Signore e signori, è con noi Lorenzo Pomes!
Grazie dell'invito, grazie dell'invito ragazzi, veramente un piacere essere qua.
Grazie a te di essere venuto qui in questa gabbia di matti e di folli. Ma scusa, non è Lollo il soprannome?
No.
Lollo. Chi è che può usarlo Lollo?
Lollo lo usano un po' tutti.
Suona bene Lollo Pomes però.
Sì, Lollo Pomes, più usato Pomes, perché alla fine il cognome è un pochino è caratteristico.
Raccontaci un po' l'origine del tuo cognome.
Ma mio padre è pugliese e lì c'è una piccola colonia che ha questo cognome. Si dice che è di origine spagnola, però non abbiamo certezza.
E l'entrenador de baloncesto Pomes.
Potrebbe suonare bene, però diciamo, l'origine è quella, ecco.
Allora, Lorenzo, per tutte e tutti, o molte e molti, Lollo, comunque Lorenzo Lollo Pomes, è assistente della APU, che sta per Amici Pallacanestro Udine, una volta era Amatori Pallacesto Udine, se non ricordo male, che ha partecipato,
perché ha partecipato,
tu scrivi partecipante,
ma hai ragione,
che ha partecipato al campionato di A2 maschile, ma non ha solo partecipato al campionato di A2 maschile, ma ha vinto il campionato di A2 maschile. E quindi stavolta l'applauso è vero per la promozione in LBA, Lega Basket Serie A. Complimenti, bravissimi.
Grazie.
E poi ovviamente capo allenatore dell'Under 19 Eccellenza. Lorenzo è nato a Padova, nonostante sia cresciuto, lo dicevamo, nella terra al di là del
confine. A confine, dai. Io sono un adottato da Padova, perché alla fine la mia vita diurna si svolgeva praticamente tutta a Padova e poi tornavo a casa in quel di Grisignano di Zocco al confine della provincia vicentina.
Dovessero fare un referendum, visto che a giugno è il periodo di referendum, di solito al netto del superamento o meno del quorum, che non ci interessa. E, a Grisignano, quanti voterebbero per essere padovani e quanti per sentirsi vicentini?
Ne abbiamo parlato poco fa. Secondo me la questione della fiera del Stisocco, i vicentini ci tengono, per cui non sarebbero tanti a voler entrare nel padovano,
essere annessi a Padova.
Esatto, per cui ero uno dei pochi, tra l'altro, della mia annata ad avere più rapporti con Padova rispetto a Vicenza. Però insomma, siamo bravi confinanti, ottimi confinanti.
Ma nella cavalcata della Padova alla conquista della Serie B di calcio c'è stato questo testa a testa col Vicenza. Tuoi amici storici d'infanzia da che parte, se seguono il calcio? Tu stesso non lo segui.
Io stesso non lo segui. Calcio pochissimo. Quindi sono contento che Padova sia riuscita
perdessero i peggiori e vincessero i migliori.
Esatto, credo che sarebbero tutti dalla parte di Vicenza,
i miei amici
di Grisignano sarebbero tutti dalla parte di Vicenza.
Il bianco rosso delle Lane, non il bianco scudato del Padova. Dicevamo appunto che allenatore, no, Max, di Udine,
sì.
È seconda stagione?
Seconda stagione ad Udine, in A2 come assistente di coach Adriano Bertematti.
Sì.
Dopo il terzo posto nel girone della stagione 23-24, con una formula poi che dire arzigogolata è eccessivamente semplificativo, in questa un primo posto che ha comportato, ha significato la promozione diretta.
Sì, diciamo, principalmente siamo molto contenti del percorso che è stato fatto. Ovviamente la vittoria è stato un momento di felicità incredibile, però è stato un anno davvero lungo e difficile. Dopo anni c'è stato un girone unico, un girone unico che ci ha visto affrontare 38 partite con 8 turni infrasettimanali. Praticamente è stato come fare una Coppa Europea alla fine.
Sì.
E duro, lungo, con società e squadre difficili da affrontare, società strutturate, e sì, è stato veramente un anno competitivo, perché alla fine, come si è visto dalla griglia, dalla classifica che è stata avuta alla fine, che c'è stata alla fine, dal secondo al decimo posto passavano veramente pochi punti.
Sì.
È stato un anno davvero complicato da quel punto di vista.
Udine vince il campionato, Max, con 30 vittorie in 8 partite, ma la promozione è arrivata un po' in anticipo di una giornata, forse?
No, la promozione è arrivata la terzultima, perché abbiamo battuto in casa Rimini, che era la seconda in classifica in quel momento, e che aveva vinto contro di noi alla prima giornata di andata.
Sì, poi un girone con società anche importanti: Rimini, Cantù, Forlì, Verona, Brindisi,
Bologna.
Pesaro, Bologna certo. Sponda Fortitudo, cioè era un bel girone con società anche storiche.
Sì, abbiamo parlato anche con Matteo Berti, giocatore di Cividale, che effettivamente la Serie 2 ha tutta una serie di piazze storiche. Nel momento in cui noi registriamo non è ancora finita la lotta per i playoff, ma quando la puntata sarà pubblicata, le ascoltatrici e gli ascoltatori sapranno se Cantù, che noi sappiamo adesso essere una delle due finaliste in questo momento,
esattamente,
una tra appunto Forlì e Rimini, però insomma, si saprà già. Quindi comunque potrebbe esserci anche il ritorno di Udine, certo, e magari di Cantù. A questo punto si saprà già, due piazze super storiche, no?
Esattamente, c'è stata questa quest'anno, come dicevo prima, la 2 ha visto piazze importantissime. Brindisi, Pesaro, che sono retrocesse l'anno scorso, sono state piazze importanti per la pallacanestro italiana in generale, della storia della pallacanestro italiana. Ma ripeto, ci sono stati veramente pochissime partite dove il palazzetto non facesse la differenza, insomma, per cui è stato un campionato davvero davvero difficile. E in pochissime, cioè la cosa che è stata più importante nel nostro percorso è stata la solidità con la quale noi siamo riusciti ad affrontare il campionato. Non abbiamo mai perso due partite consecutive. Perdere due partite consecutive no, ti portava da essere primo in classifica a essere decimo, per cui è stato davvero davvero importante.
Poi io vi ho visti a Pesaro, perché avete giocato a Pesaro,
che erano già promossi,
sì, la partita successiva in contemporanea, diciamo, al torneo. E la cosa che mi ha impressionato è che in una partita che poteva anche non voler dire nulla, invece avete giocato con intensità, cioè è stata partita vera, è stato anche divertente guardarvi giocare, cioè non avete mollato un centimetro.
Mai, ed è stata una cosa fondamentale, che è stata il simbolo, diciamo, del nostro percorso. Abbiamo giocatori che sono estremamente competitivi e non vogliono lasciare assolutamente niente al caso. Ed è stato, appunto, durante l'anno abbiamo avuto diverse partite dove magari abbiamo iniziato un po' la partita con qualche difficoltà, ma poi la competitività e, diciamo, anche un roster molto lungo che avevamo ci permetteva di risolverla e di portarla a casa, insomma.
Una delle così curiosità guardando il roster è che ritornano i 31-32 anni nella stragrande maggioranza dei giocatori, nel senso che ci sono diversi giocatori del 93, 94, 92 che sono stati forse anche protagonisti per la maturità raggiunta anche come singoli giocatori.
Certo, noi quest'anno abbiamo deciso, è stato deciso di avere una squadra di giocatori che avevano già vinto. Infatti c'è stato fatto alla fine dell'anno, dopo che è stata vinta contro Rimini, è stato fatto un piccolo conto di quanti scudetti di A2 avesse la nostra squadra. Se non sbaglio dovrebbero essere 24.
Però questo poi Max, che è amante delle statistiche, lo può confermare.
Se non sbaglio dovrebbero essere stati 24.
I due giocatori più vecchi, Bruttini dell'87 e De Ross dell'89. Poi però ci sono molti giocatori, da Mirza Alibegovic, che c'è la storia curiosa della circostanza della promozione precedente, esatto, di Udine con il babbo,
esattamente,
in campo.
Esattamente, sempre a Udine, e il padre ha vinto la 2, ha portato Udine in A1 e dopo 25 anni il figlio è riuscito a fare la stessa cosa. Sì. E il figlio, tra l'altro, Mirza, era a bordo campo a vedere la partita di promozione.
E quindi del 92, quindi fondamentalmente 32-33 anni, ci sono Ali Begovic, Anthony Icky, sicuramente protagonista, Giovanni Pini e poi un anno più giovani, ma comunque esperti, Javier Johnson, e Ray Pulazai, Simone Pepe e dopo Iris Ikanji del 94. Esatto. Diciamo che un po' più giovani, ma comunque 28 sì, sì, anni, ci sono Lorenzo Ambrosin, che noi conosciamo anche in Veneto perché ha giocato molti anni alla Reyer Venezia in settore giovanile, poi è andato in giro, e poi Francesco Stefanelli, quindi
la squadra
un roster esperto,
un roster molto esperto, questa cosa qui ha sicuramente premiato, il roster esperto in un campionato come questo fa la differenza.
Questo è il caso nel quale un buon gruppo ha aiutato a essere un'ottima squadra. Sai che c'è sempre un po', no, questa concezione che non necessariamente essere gruppo fuori dal campo sia una condizione necessaria e sufficiente per essere una buona squadra, nel senso che la squadra è un po' diversa. Questi hanno anche un bel gruppo fuori dal campo, uniti, compatti, motivati sull'obiettivo, oltre che una squadra di successo all'interno del rettangolo di gioco.
Sicuramente non è una squadra di amiconi, però è una squadra di professionisti.
Anche perché mettere in campo tanta gente con esperienza non è che vengono lì necessariamente per farsi nuovi amici con cui andare a bere la birra, ma vengono per condividere un obiettivo sportivo, e quindi con tutte anche le normali tensioni, no, che ci sono durante un'annata così lunga e faticosa, vanno a convogliarle per l'obiettivo finale.
Esattamente, diciamo che la professionalità porta a far sì che ci sia un obiettivo ben preciso in mente, e tutti quanti siano ben focalizzati su quell'obiettivo. Adriano Vertemati e Gracis hanno messo l'obiettivo, hanno tracciato il percorso, e tutti quanti con la loro professionalità sono rimasti all'interno di questo percorso e hanno portato, diciamo, l'obiettivo, quello che era l'obiettivo iniziale. diciamo, questa è stata la cosa principale.
La continuità e l'avere proprio chiaro di un gruppo di professionisti tutti sulla stessa frequenza. Da un punto di vista invece di gioco, di campo, secondo te ha un occhio anche, diciamo, esterno che vi vedeva giocare, quali erano proprio le caratteristiche vostre principali? No, sai, non so, si vede giocare una squadra di calcio che fa il possesso e la costruzione dal basso, glielo si riconosce. Guardando giocare Udine, quali erano le due caratteristiche, insomma, una in difesa e un attacco principali, secondo te, che siete riuscite a sviluppare in questa stagione sportiva?
Allora, prima di tutto, secondo me era in attacco il ritmo col quale giocavamo, grazie a Iki, che è un giocatore molto dinamico, palle in mano, riuscivamo a fare della nostra transizione l'arma principale, del gioco veloce l'arma principale, e poi secondo me in difesa la possibilità di difendere in qualsiasi modo. Eravamo imprevedibili e difficilmente scautizzabili nelle nostre scelte, perché ogni partita proponevamo difese diverse, situazioni diverse, la professionalità e l'esperienza dei giocatori ci permetteva di fare questa cosa.
Questa flessibilità di settimana in settimana.
Anche di settimana in settimana, di partita in partita, perché poi alla fine il turno infrasettimanale poteva essere che la domenica proponevamo un tipo di difesa, il mercoledì proponevamo un diverso tipo
giusto
di difesa e un'altra
chiarire,
difesa
ancora. Parla di scelte difensive su determinate situazioni, parlando anche di difesa uomo, o anche parli di difese alternative come la difesa zona, cioè parli tu cur?
Difesa zona l'abbiamo usata poco però era all'interno del nostro arsenale, esatto. E noi più che altro le scelte in questo campionato era sulla difesa magari del pick and roll, la difesa su di un determinato tipo di giocatore, chiamata degli avversari, però queste cose non riuscivamo facilmente a variarle di partita in partita, perché i giocatori erano pronti a fare tutto e gli veniva fornita anche le motivazioni, diciamo, per il quale dovevamo fare quella cosa.
Ma si può dire che l'annata precedente, la 23-24, sia stata proprio gettare le basi anche su questi presupposti? Perché mi ricordo che ci eravamo incontrati, tu dicevi che il coach, l'head coach Adriano Vertemati, anche da un punto di vista della richiesta della preparazione delle gare video, e qui poi magari entra anche il tuo lavoro di assistente, è uno che, pretendendo molto da un punto di vista dei suoi giocatori, deve avere in mano quelle persone che lo possano seguire, e quindi può essere, cioè, questo biennio è stato in crescita e costruito per arrivare a questa flessibilità, che poi è stata una forza evidentemente da un punto di vista sia della scelta del coach che del direttore sportivo di conseguenza, o il contrario, e poi anche che reggessero il carico di preparazione che voi utilizzavate.
E sono state, secondo me, due annate molto diverse. L'anno scorso,
cioè la 23-24,
la 23-24 era stata un'annata, una stagione, a parte a parte per la formula stessa, ma anche per il tipo di giocatori che avevamo. Sappiamo che gli americani fanno la differenza, certo, all'interno di una squadra di A2, per cui per il tipo di giocatori che avevamo potevamo fare cose molto diverse da quelle che abbiamo fatto quest'anno. Okay. C'è stata proprio una trasformazione. L'anno precedente, la stagione precedente, abbiamo giocato molto di più a metà campo. Quest'anno, okay, invece, come ti dicevo prima, è stato più esecuzione.
Più flusso,
quest'anno
più
abbiamo avuto più ritmo e più flusso. Per cui è difficile dirti sì, c'è stata una vera uno sviluppo, diciamo, di questa cosa qui. L'anno scorso, la stagione precedente, probabilmente siamo stati un po' sfortunati, perché a poche partite dalla fine abbiamo avuto un infortunio molto grave, che ci ha portato
essere meno competitivi nella fase chiave. Certo.
Esattamente, per cui, diciamo, sicuramente c'è stata una costruzione, un'analisi di quelle che sono state, diciamo, le problematiche avute nella stagione precedente, però lo stile e il modo con cui abbiamo affrontato questa stagione, molto lunga, molto difficile, è stato diverso.
Quindi diciamo che non c'è quello sviluppo di quale parlavo io, come gradino, no, primo gradino di un poi un secondo gradino, ma invece proprio, come dire, l'analisi di che cosa si poteva far meglio nella costruzione dell'organico e poi di conseguenza del gioco per essere pronti all'anno successivo. Questo è stato, come dire, si fa tesoro dell'esperienza. Questo è stato, ecco, l'insegnamento più.
Sì, infatti, tra l'altro, le cifre delle statistiche, diciamo, segnalano proprio un gioco molto più intenso, più di corsa, Se guardi il numero degli assist o le palle perse, ti dà proprio l'idea di un gioco molto spinto, però anche di una grande solidità in difesa.
Certo.
Perché insomma, 1022 rimbalzi in difesa non sono poi così pochi.
Certo. Su 38 partite, certo. Beh, se guardi che è praticamente una squadra che nel volume generale ha tirato 1322 volte da 2 e 1267 volte da 3, quindi siamo quasi al 50-50 della torta dei possessi da 2 e da 3, sì. Quindi un gioco molto contemporaneo, anche frutto di guardie e ali che avevano queste competenze, chiaramente.
Certo. Noi per tutta la stagione siamo stati, per gran parte della stagione, siamo stati la migliore squadra del tiro da 3 punti, la miglior sempre una delle migliori squadre in difesa e una delle migliori squadre in attacco, esatto. L'altra statistica rilevante erano i rimbalzi in attacco, che effettivamente lì ha fatto la differenza per questo campionato.
Quindi l'atletismo in questo senso e l'esperienza di qualche giocatore di andarsene a prendere.
Esattamente, l'esperienza di qualche giocatore di andarsene a prendere. Diciamo che quest'anno l'inserimento di Johnson, nostro 4-5 sì. americano, è stata un fattore determinante, sì. rispetto all'anno precedente.
Ma sì, l'assunto che il numero di palle perse e il numero di rimbalzi offensivi, quindi di conseguenza perdere pochi palloni in attacco e andare a conquistarsi le seconde opportunità, sia un fattore proprio determinante per la qualità dell'attacco, oltre alle percentuali da tre nel 2025, direi.
Sono
te i tre fattori, tra i tre fattori principali di un buon attacco e magari di conseguenza anche di una buona transizione difensiva?
Assolutamente, assolutamente. Adesso in questa pallacanestro che si sta formando in questi anni, il ritmo in attacco, le triple, il controllo dei rimbalzi offensivi e la qualità delle difese, per cui le palle recuperate, è fondamentale. Poi il modo in cui si gioca può variare, però queste cose qui sono fondamentali adesso per poter avere una squadra.
Ma in questo senso, secondo te, la Serie 2 con 20 squadre, piazza storica, come abbiamo detto, ma anche tanti allenatori esperti che hanno già allenato anche per molti anni anche in Serie 1, è un buon laboratorio anche da un punto di vista, si direbbe volgarmente, tattico, nel senso delle strategie, quindi da un punto di vista dei giochi offensivi che vengono proposti, le difese alternative che vengono messe in campo, perché chiaramente più sale il livello, abbiamo visto anche i Final Four di Eurolega, dove sembra che il playbook, no, lo diceva anche Pianigiani, o gli schemi cosiddetti, le chiamate, tendono a essere di meno, perché anche il talento dei singoli risolve quel problema in quel momento, che sia con l'uno contro uno con palla piuttosto che delle collaborazioni, mentre magari in un livello chiaramente fisico-atletico minore come la 2 rispetto a questi palcoscenici così, forse c'è ancora la capacità dei coach di incidere, e quindi c'è questa varietà, l'hai vista in queste 20 squadre?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Come dicevi tu, in LBA e come in categorie superiori, come hai citato l'Eurolega, la ricerca del vantaggio sia attraverso la ricerca di un mismatch. E per cui lì c'è l'atletismo dei giocatori, l'abilità tecnica dei giocatori, l'uno contro uno. In LBA c'è molto di queste situazioni, ci sono molte di queste situazioni, andando in categorie dove, come la 2, dove c'è magari meno atletismo, diventa fondamentale la scelta tattica degli allenatori, diventa fondamentale, e c'è molta varietà, perché ogni squadra è strutturata in maniera diversa, c'è una squadra veramente molto diversa all'interno del campionato. Noi eravamo ad esempio una squadra molto piccola, che per cui aveva necessità di correre,
certo.
Sono squadre strutturate molto grandi in cui
si
rallenta il gioco e per cui decidono di giocare in maniera totalmente diversa. C'è tanta varietà in A2, è un campionato secondo me molto interessante, le 20 squadre, come dicevamo prima, sono squadre tutte molto forti, tutte allo stesso livello, e per cui si possono trovare davvero tanti spunti di pallacanestro.
Bello, interessante.
Andiamo un po' più sul dettaglio.
E sul personale.
E sul personale.
Non prenderla sul personale.
Quali sono i compiti di un assistente in una categoria come quella della 2? Cioè, raccontaci un po' come si svolge la vostra settimana tipo, dagli allenamenti mattutini, se ci sono, a quelli pomeridiani, le riunioni di staff, le sessioni video.
Parlando lasciando stare, diciamo, la parte del settore giovanile a cui ho fatto parte, in cui ho partecipato, soltanto la prima squadra, sì, soltanto la prima squadra, noi quest'anno, da questa stagione, abbiamo fatto un allenamento singolo solo la mattina.
Il famoso allenamento lungo.
Allenamento lungo, una parte di pesi più la parte di campo, solitamente dal martedì al sabato, in base a se c'era la settimana lunga.
Cioè un allenamento al giorno nell'orario di pranzo, come
intorno all'orario di pranzo, sì, tra le 10:30 e le l'1,
ma anche se parliamo di 4 ore,
sì, dipende un po' dal giorno della settimana. Il martedì sarà più lungo, quello del venerdì del
che si avvicina alla gara
corto, esattamente. Niente, si va in ufficio presto, un paio d'ore prima dell'allenamento ci si trova con lo staff lì in base dal martedì. E lì in base alla giornata si discute dell'allenamento, si discute delle tattiche che dobbiamo preparare, e oppure si lavora nella parte video, nella collezione, diciamo, delle informazioni da dare al coach. Il mio personale lavoro è quello di raccogliere più informazioni possibili guardando le partite, per cui semplicemente tagliare video, guardare 3 o 4 partite precedenti e di fornire tutto il capo allenatore, in questo caso Adriano, e da lì parte la costruzione di un video, che poi viene diviso durante la settimana. Non c'è mai stata una regola fissa. Poteva essere il martedì, il post partita, il mercoledì il post partita.
Cioè c'era una certa flessibilità in questo.
Sì, c'è una certa flessibilità in base a quello che è il messaggio da dare
che si voleva trasmettere
ai giocatori. La regola, diciamo, generale era: mostriamo prima l'attacco
degli avversari, l'attacco, quindi degli avversari. Le vostre scelte difensive di conseguenza,
esattamente, video molto corti di cosa vogliamo delle cose su cui vogliamo concentrarci, e un paio di video, diciamo, il mercoledì e il giovedì sull'attacco, il venerdì poteva essere ancora attacco o difesa. E
quindi quali sono le scelte difensive che di solito loro fanno
e esattamente come
possiamo adattare noi, magari,
esattamente, diciamo che poi in realtà durante gli allenamenti noi ci preparavamo sulle loro scelte difensive, sulla scelta della squadra avversaria, che per la maggior parte delle altre squadre erano fisse o abbastanza fisse, nel senso che le squadre difendevano in un modo o in un paio di modi, e per cui durante la settimana ci preparavamo,
che poi ricorrevano, quindi se trovavate squadre che facevano contenimento sui pick and roll, per esempio, queste poi erano cose che ritornavano durante la stagione,
certo.
Magari facevate un rimando alla gara, vi ricordate come abbiamo adattato.
Poi durante la settimana questa cosa variava, si potevano prendere clip di partite precedenti, degli allenamenti fatti precedentemente o di partite anche degli anni scorsi, o di partite di soluzioni di trovate anche da altre squadre,
sì.
Per cui
possono essere uno spunto. Abbiamo visto che
questa cosa ha funzionato.
Noi abbiamo le caratteristiche per farla più o meno simile con le nostre modalità,
esattamente. Allora davamo delle indicazioni.
Ma se dovessimo così giocare ai piatti della bilancia e quindi vedere quale pesa di più tra il distruggere così il gioco avversario, nel senso prepararsi a mettere il famoso bastone tra le ruote agli avversari, e guardare a noi stessi per sviluppare la nostra identità, secondo te è un 50-50 la vostra preparazione, o dipende dal momento dell'anno? Magari all'inizio si cura di più la propria identità e poi si va a cercare di preparare di più contro gli avversari?
E allora, sicuramente l'inizio dell'anno deve mettere le basi. Cosa vuol dire? Che all'inizio dell'anno noi proponiamo un po' tutto. Abbiamo proposto un po' tutto, abbiamo dato delle regole generali su quello che può succedere. Se c'è questo tipo di difesa, noi preferiamo fare questa cosa qua.
Certo.
Poi questa cosa qua matura in base ai giocatori, in base alle scelte, in base al percorso, certo, che si sta facendo. Durante l'anno, secondo me, siamo un po' un 50-50, perché dipende molto dalla squadra avversaria. Dipende da come gioca la squadra avversaria. Ad esempio, ci sono squadre che hanno dei punti di riferimento importanti,
molto evidenti,
evidenti, cioè di un singolo giocatore o due giocatori, per cui
non si può non prepararsi su quello.
Non si può non prepararsi su quello, e per cui tutta la squadra deve essere concentrata su quella cosa lì. Allora magari la difesa, le regole difensive sono tre, per cui bisogna fare quelle cose lì. Squadre in cui invece c'è
una distribuzione,
un organico, una distribuzione, per cui la squadra deve essere sì preparata in generale sulla difesa, ma ha dei punti fermi sull'attacco. E come in attacco ci sono delle squadre che difendono in un certo modo, e per cui diciamo collettivamente tutta la squadra deve essere pronta ad affrontare quel tipo di difesa, e come delle squadre che hanno dei diciamo dei target ben precisi, e allora la squadra deve sapere che bisogna andare contro quei target.
Curiosità, ma i giocatori partecipano, nel senso che si ascolta anche eventualmente idee dei giocatori o proposte dei giocatori, o
magari il giocatore più esperto che ha affrontato un avversario più volte può dare un'indicazione anche lui?
Sì, Adriano è predisposto a fare questa cosa, sempre riprendendo il fatto che noi eravamo pronti a fare qualsiasi cosa. È logico che questo tipo di preparazione ti permette di chiedere al giocatore cosa ti senti di fare in questa situazione, e scegli, puoi fare questa cosa qui o quest'altra, allora i giocatori scegliono.
Se cambiamo secco con loro playmaker, lo tieni uno contro uno per dire, forzandolo non so a sinistra, oppure ti devo tutelare perché fai due falli subito, e c'era questo interscambio molto maturo che ha permesso
esattamente questa cosa
di rendere
qui
virtuoso il percorso.
Esattamente, anche perché poi soprattutto quando si trattava di giocare di marcare magari un singolo giocatore, e noi avevamo nello stesso ruolo magari competenze diverse in base al giocatore che era in campo in quel momento, allora i giocatori si mettevano d'accordo per la scelta difensiva da fare.
È stato davvero un gran bel percorso.
Sì. No, affascinante. E, ascoltato tutto questo, che è bellissimo, cioè, ti invidio anche un po', sappilo, anche se cos'è che ti...
Dato chiedi, ma vi danno una medaglia per la vittoria della 2?
Sì.
Ah, certo, ok.
Certo. No, e un televisore 70 pollici per fare i video, quello...
quello siamo fortunati, ce l'abbiamo.
Ah, però... per non perdere la vista male. Troppo.
Esatto. Ma qual è l'aspetto più gratificante del ruolo dell'assistente in prima squadra? Cioè
perché vincere comunque, chiaramente c'è un lavoro di staff e sei anche in parte dietro le quinte, no? E c'è anche tanto lavoro di preparazione, anche da solo quando fai col computer, cioè insomma ci sono degli aspetti anche un po' faticosi nella routine, come si può dire, nella ripetitività, nella routine della cosa, però ci sarà l'aspetto più gratificante, netto, di aver vinto, chiaramente, che
quello sicuramente è la cosa più importante, tutto. Cura tutto. Allora sicuramente la possibilità di dare un contributo al capoallenatore e vedere che questo contributo effettivamente funziona. Questa cosa qui è la parte fondamentale. Ho notato che Adriano, che è un allenatore di grandissima esperienza, che conosce la pallacanestro in maniera eccellente, ha tante idee, potrebbe applicare tantissime idee, dare diciamo, suggerire in qualche modo una direzione, è importante ed è gratificante quando quella direzione viene seguita e porta effettivamente a un risultato positivo.
Bello. Ci prendiamo una prima pausa per il solito bicchiere d'acqua o il solito caffè o entrambi, mai però caffè americano, perché quello è
notavo piatto. Che ti tiene botta quel caffè sto ragazzo, quindi ho trovato un tuo valido avversario sui
per
caffè.
Il gradito e sempre prezioso intervento del nostro professore di filosofia all'Università di Padova, e quindi palla e microfono a Simone Grigoletto.
Cari Nick e Max, non so se sia adeguato al mondo dei podcast, ma usando un termine un po' desueto si può dire che voi siate i nostri conduttori. Ci guidate con il vostro piano editoriale e con le vostre domande in puntata nei meandri del basket veneto. Lo stesso vale nel mondo dello sport e soprattutto nel caso degli sport di squadra. Ed è proprio qui che vediamo modelli di leadership diversi. di cui ci è stato dato un grande esempio dai campioni, sia atleti che allenatori, del nostro amato sport. La leadership carismatica di Michael Jordan, che con carattere e spirito competitivo trascina la sua squadra. Una leadership trasformazionale come quella di Phil Jackson, che puntava a influenzare i propri giocatori dentro e fuori dal campo. La leadership servente alla Tim Duncan, che metteva in campo uno stile di gioco altruista e si spendeva per i propri compagni in ogni possibile occasione. Una leadership di stampo democratico come quella di Steve Kerr dei Golden State Warriors, che mette al centro la dinamica decisionale condivisa per ottenere un ambiente collaborativo. E come non ricordare Kobe Bryant, con il suo lead by example, fornire un esempio che possa ispirare gli altri a fare lo stesso. Memorabile, a tal proposito, è quanto successo a Londra 2012, quando, alle 6 del mattino, Chris Paul e Deron Williams rientrano in hotel dopo una notte passata a festeggiare una vittoria e incrociano un Kobe completamente sudato che torna dall'allenamento mattutino. Insomma, tanti i modi di condurre la propria squadra al risultato. E a Pick and Pod quale si usa?
Beh, qua ragazzi, Max è tiranno.
Non è vero.
Despota illuminato e quindi...
No, veramente abbiamo avuto una presidentessa illuminata, quindi... No,
tra le varie ospiti di Pick and Pod. Un po' di tutto, Max, è qua. A volte, no? C'è un... A parte che trasformazionale è difficile da pronunciare, sì. E servente è quasi desueto, però il leading by example, ad esempio, di Kobe Bryant è proprio quello che nel rugby viene definito il ruolo di un capitano, cioè il capitano deve essere il primo che dà l'esempio, quindi questo sicuramente è, direi che è un punto ricorrente nella leadership, che sia un manager di azienda piuttosto che un capo allenatore. E dopo sul fatto che noi siamo conduttori, so che tu sei esperto... di materiali, sì. Che noi conduciamo. Potremmo elencare tutta una serie di materiali conduttori.
Sì, esatto, ma evitiamo, se no scendiamo troppo nel tecnico.
Comunque, volevamo così condividere con Lollo la riflessione di Simone sul vari modelli di leadership. Una cosa che così mi viene in mente ascoltando le parole del professore è forse, al di là dell'etichetta sul singolo esempio, come dire, eccellente, nel senso, si parla di Michael Jordan, allora si parla prevalentemente del carisma, si parla di Phil Jackson, allora si parla di questa sua capacità di spaziare in ogni ambito dell'umano pensiero, nel caso di Phil Jackson, oppure di, ha citato Tim Duncan, piuttosto che Steve Kerr. Forse per quelli che non sono così illustri esempi di leadership, per quelli più comuni mortali, un po' di tutto?
Sì. Sì, c'è sicuramente un'unione di tutte queste tipologie. Il leader attraverso gli esempi è sicuramente quello più frequente da poter trovare. Quest'anno ad esempio...
Nel vostro roster chi poteva essere questo, diciamo, esempio da seguire o gli esempi principali anche sul piano non solo tecnico, parlo proprio di giocatori in questo caso, poi magari veniamo anche a coach Vertemati.
Secondo me quest'anno, da quel punto di vista dell'esempio, è stato difficile. Mi è difficile darti un nome perché sono in tanti e la loro diciamo carriera fa sì che ci fosse professionismo, certo. Ognuno avesse le proprie caratteristiche, per cui è difficile darti un leader
dal punto di vista dell'esempio. E del carisma,
no?
Invece?
Del carisma invece ce n'erano. Mirza Libegovic, Anthony Hickey sono stati i fari di questa
la famosa benzina nel serbatoio costante.
Esattamente. Ma tutti a loro modo hanno dato un esempio, sono stati protagonisti all'interno del campionato.
E qualcuno un po' più silenzioso alla Tim Duncan, che però in qualche modo riusciva a incidere anche con questo fattore, c'era?
Una nostra conoscenza veneta, che è Ambrosin, Lorenzo Ambrosin, che è stato protagonista in tantissime partite, ha risolto tantissime partite, è un ragazzo che è assolutamente umilissimo, che quando c'era bisogno lui lui c'è sempre stato, insomma, per cui troviamo appunto tanti, tanti esempi di leadership.
E sapendo che poi magari il coach Adriano Bertolmatti, se avrà voglia, ti ascolterà, dovessi tu andare a segnalare di Adriano quella che può essere una delle sue caratteristiche principali come leader di questo gruppo? Beh, un po' democratica, ce l'hai già detto, nel senso questa capacità, sì, di avere un dialogo aperto. Ha citato Steve Kerr, che giustamente sia da giocatore è stato con due coach molto particolari e differenti come Phil Jackson e Greg Popovich, sì, e poi evidentemente ha fatto tesoro anche di questo quando ha preso in mano i Golden State Warriors.
Trasformazionale forse, sì, il fatto che lui fosse disposto appunto a dare, ad avere tanti esempi, portare tante cose.
È uno che ama seguire quindi i suoi giocatori anche fuori dal campo, un po' sul piano umano, relazionale. Questo.
Sì, è molto attento, molto attento a questa cosa, molto molto attento a questa cosa. Per cui sì, diciamo che quella carismatica anche, ovviamente, perché sì, sennò...
Sempre stato di temperamento, coach.
Esatto.
Poi ha avuto un'esperienza, tra le tante esperienze, una molto significativa in Eurolega con un coach straordinario come Trinchieri, quindi esatto, sicuramente... fermo stando che poi ognuno, no, deve trovare il proprio modo sincero di essere coach,
sì,
leader, no? Scimmiottare gli altri non sempre funziona, tutti vorremmo essere Phil Jackson forse,
esatto,
anche perché non sapresti più dove mettere gli anelli in piedi, ti servirebbe la mano denaro. hai un mignolo che ti avanza per l'11° anello.
Esattamente, no, bisogna essere sempre se stessi in primis e poi avere ben chiaro quali sono gli obiettivi e scegliere la via da percorrere, però se stessi, essere se stessi per essere leader è la cosa più importante.
Guardando così al foglio che Max ci ha alacremente preparato e poi ha saggiamente stampato, un nome che torna importante nel vostro staff, ce ne sono tanti, possiamo anche citarli tutti, non è quello, è il nome di Luigino Sepolcri. Perché parlando di, no, la seconda squadra, no, quella che lavora dietro le quinte per il funzionamento della prima squadra, che poi è quella che si prende gli oneri e poi gli onori in questo caso, figura anche questo il suo modo di leadership oltre che di competenze, no?
Assolutamente, prima di tutto dal punto di vista delle competenze, lui quest'anno ha affiancato Daniele Missarelli nello staff diciamo di preparazione fisica, di recupero degli infortuni, è stato sempre presente e veramente è stato un faro, perché ci ha dato una grandissima mano nelle piccole cose che appunto al di fuori non si vedono, però sono davvero fondamentali quando si ha una squadra praticamente un po' datata, diciamo vecchia, ma a cui bisogna stare attenti ai carichi di lavoro, e ha portato tantissima esperienza nello staff, insomma, è stato un preparatore delle nazionali, sempre stato ad altissimo livello, per cui è stato fondamentale per noi la presenza di Gigi.
Bello. Sì. Quindi Max, oltre all'esperienza in prima squadra, Lollo ha anche fatto l'esperienza.
Quindi, esatto, adesso veniamo al tuo ruolo di head coach.
Poi gli chiediamo da head coach lui che leadership utilizza.
Va bene.
Perché abbiamo parlato anche di altri, ma parliamo anche di Lollo.
Allora, nel ruolo di head coach dell'Under 19 Eccellenza di Udine quest'anno, anche l'anno scorso, ruolo che appunto ricopri per la seconda stagione. Un campionato interregionale con corazzate del calibro di Reggio Venezia, Scaligera Verona, Aquila Trento, Orange Bassano, quindi e mi pare che sono ben tre le squadre dell'Under 19 Veneto che sono andate alle finali nazionali, quindi vuol dire che il girone era veramente impegnativo e che avete concluso al 9° posto con un 9-15. Quali erano i vostri obiettivi per questa stagione?
L'obiettivo principale era far crescere il più possibile i giocatori che avevamo, soprattutto dal punto di vista tecnico, e dargli diciamo, tutti gli strumenti possibili per affrontare un campionato senior più alto livello possibile, che potrebbero affrontare nei prossimi anni. Dargli per cui tutte quelle piccole, diciamo, nozioni o diciamo così regole di stare in palestra, di come ci si allena da professionisti, e poi appunto tutto quello che si poteva insegnargli dal punto di vista tecnico e tattico per farli crescere come giocatori di pallacanestro. Credo che la storia della pallacanestro Udine, del settore giovanile, e è cresciuta negli ultimi anni grazie all'arrivo di Antonio Pampani. Con Antonio appunto credevamo che fosse fondamentale far capire ai ragazzi che prima di tutto bisogna allenarsi da professionisti o comunque allenarsi nel miglior modo possibile con tutte le regole che vanno dietro, e poi quella dal punto di vista tecnico. È stata un'ottima stagione, secondo me, è stata un'ottima...
Sì, ci dicevi prima di registrare che ci sono anche dei ragazzi interessanti, sì, uno è stato anche convocato al raduno.
Esattamente, siamo molto
fieri. Nazionale, Under 18, giusto?
Under 18.
Esatto, è stato convocato nella nazionale Under 18, per cui direi che l'anno è stato più che positivo.
Non con te in panchina, ma i ragazzi facevano anche un'esperienza, ci raccontavi già, di prima squadra, alcuni.
Esattamente.
Di Serie C, quindi c'è stato anche questo desiderio di introdurli già al mondo dei senior.
Sì, è stato altrettanto importante, oltre che scontrarsi contro squadre del livello che hai citato prima, fare questo campionato senior per questi ragazzi, anche perché al roster, diciamo, di questi giovani ragazzi sono stati inseriti due giocatori di altissimo livello, di livello nazionale, che sono Marco Venuto, è un conoscente del basket padovano, è Michele Ferrari, e che loro, attraverso la loro leadership e la loro, appunto, il loro esempio, hanno fatto crescere tantissimo i nostri
da Treviso a Udine. Hai visto il passaggio o il tentativo del passaggio di numerosi ragazzi delle giovanili verso le prime squadre, che è capitato di vederli. Chiaramente non tutti poi hanno i prerequisiti, magari fisico-atletici o tecnico-tattici, per stare al livello nel quale tu hai allenato, che è a 1 o a 2, e quindi fondamentalmente il massimo livello, perché poi chiaramente si stringe più si sale. Però quali sono le caratteristiche che un giovane dovrebbe avere o si vorrebbe che avesse quando arriva in prima squadra? Questo ricordo anche un clinic proprio di quelli nel periodo del Covid online, con Adriano, che ne parlava, che questa è una cosa importante da far capire anche a chi allena settore giovanile come noi. Cioè, che cosa si aspettano i coach, che poi sia binazionale o binterregionale, dopo ci sono tutte le differenze, no, del caso, ma cosa deve avere sto ragazzo quando arriva poi ad allenarsi con i senior come principali caratteristiche, no? Tu ci parlavi di allenarsi come un professionista, ma nello specifico cosa si intende? Ovviamente sarà la disponibilità, la mentalità.
La mentalità, il modo in cui vieni in palestra, il modo con cui ti prepari per l'allenamento stesso, e poi la disponibilità, diciamo così, a recepire tutte le informazioni e non a metterle in atto subito, perché sennò non avremo questo lavoro, ma essere predisposto a fare tutto il possibile per arrivare a quella richiesta. Per cui è, credo, il cercare di insegnare a un ragazzo la predisposizione a provare a fare una determinata cosa. Non rimanere, diciamo, nelle poche cose che sa fare, in cui è in confidenza, diciamo, ma essere disposto a sacrificarsi per fare la richiesta che gli è stata data. Ecco, questa
e
cosa
dal
qui
punto
è
di vista di campo, beh, penso che un giovane che viene per la squadra che non abbia predisposizione a difendere come un matto non queste sia proprio qui ben accetto all'interno della squadra, prima ancora dell'attacco, no?
Esattamente, no, la cosa...
Cioè, ci si costruisce un po' di credibilità anche su queste cose, che non è per forza mettere la tripla, è chiaramente proprio dimostrare le qualità che ci dicevi tu, ma anche che poi la difesa è forse, no, la manifestazione principale di questa dedizione, costanza, impegno, intensità.
Direi che la determinazione, no, di fare quel percorso, quella scelta, quel determinato campionato è la cosa più importante. Ci sono tantissimi esempi di giocatori che magari non avevano tantissimo talento, ma con forte determinazione e anche agonismo, oltre che a fattori atletici e fisici, poi sono arrivati a giocare campionati molto importanti.
Certo.
Ecco. Diciamo che devono essere la prima cosa che bisogna insegnare a un ragazzo, secondo me, è essere determinati a percorrere la via che ha scelto.
Come abbiamo visto, molti talenti perdersi per strada.
Esattamente.
Contro, quelli che al contrario, l'altra faccia della medaglia, diciamo, è che invece quelli che magari avevano delle qualità su alcuni aspetti, ma non hanno avuto la predisposizione a questo...
Al sacrificio.
E togliamo una curiosità, quali sono le squadre e i giocatori che ti hanno maggiormente impressionato in questo campionato Under 19 d'eccellenza?
Verona mi ha impressionato molto, la Reir mi ha impressionato molto, e anche vabbè, le prime quattro che hai citato effettivamente sono delle corazzate di giocatori con tantissimo talento, per cui anche Trento effettivamente è stata una corazzata fortissima, giocatori fortissimi, e diciamo queste qua sono state le principali.
Guardando un po' gli ultimi anni, le finali nazionali Under 19, c'è stata un po' come l'impressione che da alcuni ragazzi, da alcuni giocatori di qualità, sia anche un po' una vetrina per mettersi in mostra, e quindi non sempre vediamo magari un gioco di squadra, corale, strutturato, anche come dire quel gradino che precede, no, la salita al mondo senior. A volte è sembrato anche un po' di self-promotion, o perché voglio un giorno giocare in una determinata categoria, o voglio andare nel college americano l'anno dopo. Tu l'hai notata un po' questa cosa in alcuni giocatori, cioè che a volte questa deriva può non essere sempre costruttiva, alla fine dici fa parte anche un po' del gioco, perché giustamente l'obiettivo comunque del settore giovanile, al di là di giocare tra virgolette bene, e se si può vincere, comunque tirare fuori ragazzi di
assolutamente qualità. Assolutamente, questa è la cosa principale, alla fine dobbiamo tirare fuori ragazzi che possono giocare nel più alto livello possibile. Secondo me questa cosa che dici tu dipende un po' dal livello generale della squadra. È logico che magari una squadra che ha una stella propone alla stella di fare più cose.
Milano avendone tante
aveva un'omogeneità, più corale per questa cosa qui, però io credo che sia anche giusto che succeda questo, perché se effettivamente è un ragazzo che può spiccare,
certo,
non devo frenarlo assolutamente, ecco.
Lasciami la domanda
sempre
quella classica. Ascolta, andiamo a sfrucugliare un po' nel passato, anche se insomma sei ancora giovanissimo, perché per cui non è una... Quando, dove e perché hai iniziato a giocare a basket?
A giocare a basket.
Mi incuriosisce il giocatore intanto.
Non, il giocatore è stato sempre un giocatore di bassissimo livello intanto.
Ma sai che i migliori allenatori sono sempre dei giocatori scarsi, quindi vai tranquillo.
Te lo stai dicendo per consolarci.
Certo.
Per consolarci.
Esatto.
E, ho avuto una piccola parentesi nel mini basket, poi ho ripreso diciamo la pallacanestro molto tardi.
A Grisignano, cioè, quindi quando è mini basket e poi
mini reprise basket, esattamente, poi nel settore giovanile intorno ai 15 anni ho ripreso a Grisignano.
Ma perché il basket? E non lo so, il calcio piuttosto che...
Il calcio non era assolutamente portato, gli altri sport, diciamo, mi piacevano gli sport di squadra, il basket l'avevo già fatto, poi in quel periodo la fortuna un po' di abitare a Grisignano è che incontri anche magari qualche ragazzo della caserma Ederle, qualche ragazzo americano, e allora sai, in quel periodo c'era tutto bellissimo, la pallacanestro, NBA, cultura americana, allora siamo andati tutti insieme a giocare a pallacanestro lì a Grisignano, al Pujana Basket, per dire la verità, che militava nel CSI padovano.
Beh, se si dice BCL per dire Basketball Champions League e LBA per dire Lega Basket Serie A, che almeno questo è un acronimo italiano, possiamo venderci anche un CSI.
Esattamente.
Un campionato CSI.
Esattamente.
Ma a casa contenti comunque che facevi basket, non calcio, quindi niente vagonate di fango nella borsa.
Avevo già fatto prima i fratelli calcio.
Maggiori che ti hanno influenzato. Quindi
no, io ho un fratello solo più piccolo che era bravissimo. Io l'ho influenzato perché lui era bravissimo a calcio e a un certo momento poi è entrato nella pallacanestro. E no, poi l'amore della pallacanestro ha continuato, ero panchinaro destro, però
mio stesso ruolo, che bello,
che poi quella è ilunga di Pojana, pronunciata alla spagnola come Pomes, sarebbe Pojana.
Esatto.
Nell'equipo del Pojana, il jugador Pomes, e quindi giovanissimo, perché praticamente diciottenne. Perché dalla scheda che il nostro collaboratore, chi è il terzo che collabora?
Nessuno.
Che è stata preparata già diciottenne praticamente, dicevi forse perché un allenatore banalmente se n'è andato.
Sì, un allenatore a metà anno. Cioè.
È la famosa, no? Barzelletta della spinta dalle spalle in piscina, no? E quindi qualcuno ti ha buttato in acqua e tu hai dovuto affrontare gli squali.
Avevo bellissimi rapporti con, sono sempre stati in ottimi rapporti con, diciamo, la persona, perché alla fine era una persona sola che seguiva questa piccolissima società, certo. Perché c'era una squadra sola, che eravamo noi, e per cui l'allenatore, questo allenatore che se n'è andato a metà anno, ha alzato la mano e ha detto: guarda, ci penso io, insomma, faccio io un po' di, faccio finta di fare i cambi, tanto giocavo sempre io, per cui giocavo e allenavo. E poi l'anno dopo
sei diventato responsabile, seguivi le varie squadre,
abbiamo raso dal suolo, cioè raso dal suolo la società, azzerato perché non c'erano più ragazzi della mia età. Con mio fratello abbiamo dato dei volantini alla scuola, abbiamo raccolto 25 ragazzi e per i due anni successivi ho fatto, adesso posso dire che ho fatto finta di allenare perché non avevo nessun tipo di competenza, nessun tipo di idea, però i ragazzi sono stati contentissimi di fare quell'esperienza. Parliamo di partite perse in CSI degli anni, con le annate 93-94, di 100-2, e in due anni abbiamo vinto una partita sola.
E... però è qui che un po' si forma nella tua testa l'idea di allenare, fare i corsi per diventare quindi allenatore e un certo tipo di percorso?
Esattamente, io qui ho in completa autonomia, io non sapevo neanche
un
dell'esistenza
uomo che si è formato dal basso.
In quel periodo non sapevo neanche dell'esistenza della federazione, di queste cose, di queste dinamiche qua. Autonomamente mi sono iscritto a un corso di allievo allenatore e c'era, sono stato fortunatissimo perché c'era Enrico Valentini come formatore, certo. Che mi ha dato un'impostazione davvero importante, ma la mia vera fortuna è stata che dopo il secondo anno di nuovo non c'era più la possibilità di continuare a Gresignano perché i numeri non c'erano. L'unico ragazzino bravo del mio gruppo, che vedevo che aveva
qualcosina in più,
certo. In più, parliamo veramente di poco, però qualcosina in più, a luglio ho deciso di portarlo a far vedere a Mestrino, dove a Mestrino allenava un grandissimo Federico Schiavone.
Capitano della Virtus Padova, che noi registriamo che sta battagliando ancora per vincere un altro campionato, dovrebbe esserci tra poco una gara 3 di Serie C, ma quando la puntata sarà in onda avrà già o tagliato un'altra retina o sarà rimasto in Serie C. Quindi 22enne, con questo passaggio, diciamo, di un giocatore del Poiana a Mestrino, in qualche modo sei agganciato dall'ambiente della Virtus Basket Padova, nella quale resti 5-6 stagioni.
6 stagioni, prima ho fatto un anno a Mestrino, poi sono andato alla Virtus Padova. E
lì hai avuto esperienze, diciamo, di tutti i tipi, perché sei stato assistente in Under 15 e 17 Eccellenza, poi hai anche allenato i campionati regionali Under 15, tra l'altro vincendo forse il campionato, se non sbaglio, Under 15?
No, sfortunatamente, sfortunatamente abbiamo dominato quell'anno il campionato,
infatti.
Siamo arrivati alle Final Four dove una tostissima Arcella con un'ottima zona 2-3 ci ha distrutto.
Che annata era? I 90?
Erano i 99. Per cui...
okay. E poi ovviamente anche l'esperienza dell'assistentato in Serie B a coach Massimo Friso,
assolutamente
già ospite a questo microfono.
È stata una fortuna entrare in quel periodo alla Virtus, perché contemporaneamente all'arrivo di Friso c'era Rubini, c'era Caiolo, c'era Pellecchia.
Stato forse anche Massimo omologo in quel periodo?
Sì, c'era, sì, che si è alternato Pellecchia e certo. Caiolo c'erano. E poi contemporaneamente c'è stato l'arrivo di 4-5 ragazzi, tra cui io, Alberto Garon, Tommaso Rizzi e Alberto Franceschini, che ha creato un gruppo davvero coeso, perché c'erano i senatori che davano consigli a questo gruppo di ragazzi volenterosi, e per cui si è creato un'alchimia che poi ha portato a fare cose importanti alla fine.
Parlavi di una squadra di allenatori?
Tra l'altro questa squadra di assistenti allenatori
che giocava
qua, abbiamo fatto una seconda divisione, alla quale abbiamo detto: noi non alleniamo, non vogliamo sapere niente, vogliamo soltanto giocare, non ci chiedete niente. E è stata una bellissima esperienza condividere con loro quattro quel periodo. È stato un ricordo fortissimo, un bellissimo ricordo.
Bello. E quindi poi, 27enne più o meno, l'arrivo, o l'approdo per meglio dire, a Treviso. Come sei arrivato a Treviso e poi lì sei rimasto parecchio tempo?
Beh, a Treviso sono arrivato in macchina, come vuoi
dire? Beh, non so, la motocicletta.
Non credo tanto nella fortuna, però c'è da dire che nella mia piccolissima carriera sono stato fortunato in due occasioni. La prima è stata essere passato attraverso Federico Schiavon, che mi ha chiamato, certo, non sapendo nulla di me. La seconda è stata affiancare Massimo Friso, che è stato fondamentale, perché lui l'ultimo anno che abbiamo passato insieme, alla fine dell'anno mi ha concesso di saltare allenamento e di andare a vedere altri allenamenti di altre squadre, per cui attraverso i suoi contatti lui mi ha lasciato la possibilità di il martedì di andare a vedere. Andavo a vedere Verona, andavo a vedere la Fortitudo, sono andato a Udine, sono andato a Treviso, e per cui attraverso i suoi contatti mi dava questa occasione qua. Fatalità, quell'anno a Padova non avevano più bisogno di me e allora ne ho approfittato, ho portato il curriculum a Treviso. A Treviso serviva qualcuno che supportasse Francesco Tabellini per l'Under 19, l'Under 20 e l'Under 18 eccellenza.
E c'è uno scudetto.
E c'è uno scudetto
dell'Under 20. Nel 99.
Nati nel 99, per cui dell'Under 20 un'altra eccellenza. E diciamo che sì, Massimo è stato veramente importante per me in questo approdo a Treviso.
E poi da un Massimo a un Massimiliano.
Da Massimiliano
Menetti, quindi Max Friso e Max Menetti, e quindi l'esperienza è lunghissima ovviamente in Serie A e di conseguenza poi anche la Coppa Europea con la FIBA Basketball Champions League
esatto.
E quindi un percorso denso, ricco,
impegnativo,
al Palaverde, grande campo, poi anche ovviamente a Sant'Antonino, perché tu sei arrivato nel momento in cui Treviso rinasceva o era rinata da qualche anno con i colori bianco-azzurri dell'universo Treviso Basket.
Esattamente.
De Longhi prima, poi Nutribullet dopo, e non abbiamo nessun tipo di interesse a citare queste aziende.
No, assolutamente. Mettiamo
il disclaimer che non prendiamo soldi.
No. Sono arrivato proprio nel momento in cui il primo anno non hanno vinto il campionato di A2, però c'era assolutamente il desiderio di andare in Serie A. E infatti con l'arrivo di Max sono riusciti a salire.
Comunque solo ricordi positivi sia a Poiana che in Virtus Padova che a Treviso Basket, si potrebbe dire. Quasi 15 anni dall'allora giovanissimo diciottenne che inizia per caso ad allenare fino al professionista che poi nell'estate del 2023, come abbiamo detto, approda ad Udine. E oltre a Federico Schiavon, Massimo Friso, Massimiliano Menetti e i giovani allenatori che hai citato, Tommaso Rizzi è stato anche il nostro ospite, Alberto Franceschini e Alberto Garon, c'è qualche altra figura che in questi 15 anni ti ha accompagnato e che senza non avresti potuto? La tua famiglia sicuramente.
La mia famiglia, diciamo che Francesco Tabellini, che è un giovanissimo allenatore, carissimo anche amico, è stato anche lui importantissimo nella mia carriera.
Tra l'altro facevamo del gossip su un suo possibile e probabile ritorno in Italia dalla Repubblica Ceca, giusto?
Sì, cioè si parla
o
di queste cose
addirittura
qua,
all'estero, forse una panchina importante.
È possibile,
però quando saremo usciti forse...
Sì, io non ho certezza di questo.
Beh, sarebbe bello per Francesco trovare una panchina in Europa ancora più importante di quella di Nürnberg o quella magari di un grande club italiano. E, è un momento questo al quale teniamo particolarmente, che è quello dell'audio recensione di un consiglio di lettura, più che di un libro, ma comunque di un libro che parla di pallacanestro. Dobbiamo sempre ringraziare i tipi di Basket Books, Riccardo Mele e Simone Pizzioli, Richard Apples e Pizio, per in questi anni averci sempre impreziosito le nostre puntate con la loro presenza, la loro disponibilità. Devo dire che in modo particolare gli ho mandato anche un messaggio di complimenti quando ho ascoltato l'audio, perché è un libro che ho letto, anche questo, e devo dire che Simone Pizzioli in questo caso è stato veramente molto bravo.
Vedi Lollo com'è bravo sto ragazzo, cioè io non l'avrei detto meglio di te.
Io ho detto a Pizio che non avrei saputo riassumere in modo migliore il libro che adesso ci presenta. Okay. E quindi passiamo la palla e il microfono a Simone Pizzioli per la rubrica Basket Books racconta.
Amiche e amici di Pick and Pod, ben ritrovati per i consigli di Basket Books. Il libro che abbiamo scelto oggi è un libro che ha fatto scalpore, nel senso assolutamente positivo, è del 2023, si chiama Come il basket può salvare il mondo di David Hollander, 13 principi guida per reimmaginare ciò che è possibile, edito da Mondadori. Allora, cominciamo dicendo che quando David Hollander lanciò un corso universitario dal titolo Come il basket può salvare il mondo, la notizia appunto fece scalpore. Al corso, cui parteciparono i più famosi giocatori dell'NBA e tutte le figure di spicco della pallacanestro mondiale, Hollander spiegava come i principi di base del gioco potessero fornire un nuovo schema per affrontare le diverse sfide che attendevano i suoi studenti nella vita reale. In queste pagine si spinge addirittura oltre e presenta una vera e propria filosofia di vita. In un mondo fratturato, polarizzato e spesso disilluso, questo libro non è solo un titolo, ma è proprio una dichiarazione di intenti. L'autore, docente e filosofo del gioco, ci accompagna in un viaggio sorprendente in cui la pallacanestro smette di essere un semplice sport e diventa un manifesto etico, un modello culturale, persino una possibile cura sociale. Il testo ruota attorno a 13 principi che, secondo l'autore, rendono il basket unico: dalla cooperazione al rispetto dello spazio, dalla libertà alla responsabilità condivisa. E così, tra analisi sociologiche, riferimenti storici e momenti iconici dell'NBA, Hollander costruisce un saggio che si legge come un romanzo. Ma la sua vera forza sta altrove, ossia nella capacità di guardare oltre il parquet, di allargare lo sguardo, di entrare in profondità su temi altri. Perché dietro ogni assist c'è un insegnamento, dietro ogni pick and roll una lezione di vita. Il basket diventa cioè la metafora perfetta per immaginare una società più giusta, inclusiva e dinamica, in cui si gioca per vincere, ma si vince solo se si gioca insieme. Stile diretto e coinvolgente quello usato da Hollander, che non si limita a parlare ai fan della palla a spicchi, ma interpella chiunque creda che un altro mondo sia possibile, e magari già presente, proprio in mezzo a un campo da gioco. Questo è il consiglio di oggi da parte dei Basket Books. Vi saluta, vi augura un ottimo e sereno weekend, un ponte lungo, e vi abbraccia ricordandovi di leggere il basket.
Grazie, grazie mille a Pizio. Hai aggiunto nell'elenco dei libri che dovrò leggere, ne hai aggiunto un altro, sono molto incuriosito su questi
principi
che potrebbero,
presi dalla pallacanestro, possono creare un mondo migliore.
Ma speriamo, cioè, anche perché mi pare che il mondo attualmente ne abbia bisogno assoluto.
Grazie, veramente. Grazie, bravo, Pizio.
Bravo. Caro Lollo, un'ultima domanda quasi seria, che però te la faccio con sorriso sulle labbra e leggerezza. Quali sono i tuoi obiettivi, i tuoi progetti futuri?
Anche quelli proprio più corti, tipo andare in vacanza.
Esatto. No, dai. No, rassicuriamo tua amorosa che sei pronta a partire per le vacanze.
Sì, quello sicuramente. Quello sicuramente. E, no, adesso Udine sta facendo ha fatto un grandissimo percorso. Vogliamo fare il miglior campionato possibile l'anno prossimo, e poi da lì si vedranno negli anni successivi, diciamo, le opportunità che ci sono. L'obiettivo principale è quello di tenere sempre alto il livello e aumentare le mie conoscenze, le mie capacità, esatto, e poi da lì vedere cosa succede. Perché no? Diventare anche capo allenatore prima o poi è un sogno da costruire.
Allenare una nazionale giovanile?
Anche,
perché no?
Anche,
perché poi no? Ti sostengo, perché nell'organizzazione, vai tranquillo, ci siamo.
So che sei prontissimo.
Assolutamente nato
da
pronto.
Poco, ho visto da poco, tra l'altro.
Ok, ma prossimamente ti sposi, no? Cioè, non ci sono...
Ascolta, se poi per caso passa il link...
Ah, è vero.
Matrimonio o convivenza?
No,
convivenza,
no, no,
ti ricordi il vecchio?
Sì, sì, no, no, no,
Jolly si giocavano.
No, in... sai, allora, è perché ho avuto un trauma infantile, cioè prima Nick, che,
stare, dai,
Nick che si sposa, poi
vabbè.
Pippo che diventa papà, io...
Vabbè, no, per loro, per gli ascoltatori stili, vabbè, un... Pippo non si sa chi sia,
esatto.
È irrilevante, è irrilevante. E quindi siamo arrivati con Lollo Pomes.
Siamo arrivati con Lollo Pomes.
Al gran finale?
Al gran finale.
Vai, ti lascio...
Allora... nel solco delle grandi trasmissioni televisive e radiofoniche, certo, che hanno cercato le risposte alle grandi domande esistenziali dell'umanità e delle persone, approfitto della tua presenza e presentando chi assiste l'assistente.
Oh.
10 domande per uno spazio quasi serio, anzi molto poco serio, di approfondimento sportivo e culturale. Domande brevi, risposte brevi quanto vuoi, puoi anche avvalerti della facoltà di non rispondere.
Però.
Allora, se l'assistente dà un passaggio in auto al capo allenatore, possiamo considerarla assistenza stradale?
Adriano guida la sua, dai.
Adriano guida la sua, oh. Adriano guida la sua, difficile.
Okay.
Piuttosto, è più facile che il capo allenatore dia il passaggio all'assistente in questo caso. Adriano
okay. Allora, in famiglia ti chiamano quando serve l'assistenza per un elettrodomestico guasto?
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Sei bravo a smanettare su questi aspetti?
Diciamo di sì, dai, diciamo me la cavo.
No. Quando voli ti senti un po' collega delle e degli assistenti di volo?
Sì, assolutamente, assolutamente, certo.
Beh, devo dire che in panchina, no? Gli assistenti utilizzano
i segnali, certo.
I segnali, le uscite.
Tre quarti delle foto. Voi mi avete chiesto la foto prima degli altri giorni scorsi e ho dovuto guardare da che parte puntavo il dito.
Ok. Non è il caso di Udi Udine in questo momento, ma se il capo allenatore è di una certa età, il ruolo dell'assistente può sconfinare quello del badante?
Il caregiver?
No.
Si avvale della facoltà di rispondere anche quel giorno che sarà assistente di un allenatore ottantenne.
No. Allora, l'assistente è assicurato contro gli infortuni sul lavoro, come ad esempio ferirsi tagliando un video?
Questa è una bella domanda.
Questa è, non so, questa se sconfine è... nella freddura
questa...
o...
Questa non credo che sia assicurato. Nel video non credo che sia assicurato.
Se vai a vedere dal vivo le gare delle squadre avversarie, può sussistere il reato di spionaggio?
Assolutamente sì.
Assolutamente. Ma capita mai di andare dal vivo, no? È quasi impossibile.
Allora, difficile...
Beh, Cividale non è lontana.
No, esatto. Siamo andati infatti qualche volta a vedere, sono loro, gli anni scorsi, ad esempio Trieste.
Certo.
Difficile in A2 perché appunto ci sono una marea di partite.
Eh sì.
In Serie A è un pochino più facile.
In Serie A è più facile che qualche staff,
turni,
magari che gioca il sabato.
Coppa, magari c'è la Coppa, c'è una squadra che fa la Coppa il mercoledì, per cui magari vai a vedere la partita di Coppa, questa cosa.
Ah, infatti, guarda, così racconto un aneddoto personale. Quando mi hanno regalato per i 40 anni, l'anno scorso, una partita al Forum di Milano, gli amici contro il Fenerbahce, tra l'altro, che c'era già Jasikevicius, e hanno anche messo gli amici adorabili e adorati la possibilità di partecipare prima della gara al buffet lì nella zona quella un po' privata, adesso ho un nome ma non mi ricordo il nome inglese.
Hospitality,
bravissimo, sempre queste parolacce inglese. Nell'hospitality c'era lo staff di Tortona che era venuta per vedere la gara e quindi mangiavamo con Walter De Raffaele e i suoi collaboratori e lì noi mangiavamo di più e bevevamo di più perché poi non avevamo da seguire la gara con la stessa lucidità a loro, ma per godercela. Poi effettivamente c'era
più volte per piacere, ecco, la
sì,
possibilità di
venerdì
andare a vedere
sera,
una partita di Coppa è sempre un piacere,
certo.
Stare a casa a vederla davanti alla TV se c'è la possibilità è sempre bello.
Chiuso l'aneddoto
personale. Riprendi. Settima domanda: se un giocatore si confessa con l'assistente, scatta l'obbligo di segretezza della confessione?
Assolutamente sì.
Però c'è segretezza, sì, segretezza totale, non
no,
si può.
Magari segretezza totale, no.
Bisogna fare un filtro al capo allenatore.
Bisogna capire il motivo per cui il giocatore si è confidato e da lì poi decidere.
Quando sei in foresteria, possiamo considerarla assistenza domiciliare?
Assolutamente sì.
Quando invece assisti ad uno spettacolo al cinema o a teatro o sei al ristorante, ti senti un po' assistente di sala?
Lì è un pochino più difficile, un pochino più difficile.
Ma c'è tempo per andare un po' a farsi una vita extra campo da professionista o le sere poi sono molto...
Se dobbiamo guardare l'ultimo anno, ti dico molto molto difficile.
Perché poi tu avevi chiaramente anche gli allenamenti dell'Under 19, oltre che quelli della Serie A e alle trasferte di entrambi i campionati infrasettimanali.
Esattamente, diciamo che il lavoro a casa è la cosa più... che ti fa diciamo, più impegnativa, il lavoro video in questo caso. L'anno scorso è stato molto difficile per la tipologia sempre di campionato, però in un campionato dove ci sono meno partite è un pochino
più semplice. Tu vivi da solo?
Io vivo da solo con la mia compagna che viene
a trovarti, quindi quelle sere in cui sei da solo devi prepararti da mangiare anche?
Certo, no, mangiare assolutamente, sì, sì.
Scusa, se lei sul divano ti dice guardiamo un film, un
è più facile che lei, no, è più facile che lei mi dica guardiamo una partita.
Ah, che bello!
Sì, sì, ho questa fortuna di...
Partita di quelle poi da tagliare, video o extra?
No, no, extra, 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 ho questa fortuna.
Dai, decima domanda, se il capo allenatore rompe la lavagnetta, pit stop e l'assistente deve avere quella di riserva?
Assolutamente sì, sempre dentro la borsa del fisioterapista.
Sì, oh. Doppia lavagnetta?
Doppia lavagnetta,
Pennarelli,
sì. Pennarelli 4-5.
Nero, blu, giallo, rosso, verde. Verde, non ha una cosa, non è scaramantico, unico, no, no, perché a Coach Rubino Pennarello viola non glielo si potrebbe dare.
No, mai non si può, mai non si può assolutamente.
No, e c'è quel celebre video di forse due stagioni fa di un assistente al Partizan di Coach Obradovic che non riusciva a trovare il pennarello.
Quest'anno avevo la tasca della giacca che era della stessa misura del pennarello e più di una volta mi si è incastrato, per cui ho avuto la stessa sensazione di quel povero assistente, infatti ne avevo due o tre.
Non so se anche Adriano diventi rosso.
No, quello no, 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 Adriano è molto,
c'era
molto
Obradovic
paziente.
Che era pazzito. Viola.
Immagino. Undicesima domanda di 10. Ti è mai capitato di addormentarti mentre prepari una sessione video di una partita?
Durante la sessione?
Durante la sessione video.
Mentre la prepari. A casa da solo, di sera.
Sì.
E di risvegliarti e dire ma cosa stavo tagliando?
Sì, 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 certamente. Di svegliarmi la mattina dopo col PC ancora sulle gambe, sì.
Ascolta, ma capita spesso oppure di rado di vedere magari una bella chiamata degli avversari piuttosto che una partitaccia brutta che uno dice guarda proprio questa partita devo tagliarla o...
Sì, diciamo che nella seconda parte del campionato del girone di andata ormai si conoscono, certo, tutte le squadre e per cui si vanno anche a cercare non soltanto le tre partite precedenti ma anche le partite che realmente possono servirmi per creare il video, la sintesi da dare a Adriano, per preparare le cose per la squadra. Per cui capita che invece di guardare la partita precedente, magari vado a guardare
un po' più indietro.
Un po' più indietro.
O anche se una squadra è particolarmente forte tra le mura amiche, è meglio guardarne una che gioca in casa piuttosto che l'ultima che ha giocato in trasferta. Può succedere anche questo?
È più facile, dico la verità, è più facile cercare una partita dove riesco a vedere bene le chiamate, ad esempio. Mm. Perché magari ci sono alcune telecamere, alcuni, certo, palazzetti dove non si vedono bene, questa lì, quella è un pochino più facile.
E capita a volte di trovare una squadra tra gli avversari che sia, diciamo, simile a voi e che quindi quando guardo quella gara contro le altre avversarie ho sempre qualche indicazione un po' più... Perché dicevi quella squadra piccola, ad esempio, che correva, magari... O a te interessa il fatto di come si adattano in quella gara lì? Ti interessa più riuscire a ritagliare le informazioni da dare al capo allenatore?
No, non c'è mai stata una regola fissa. Ah, so che guardando quella squadra posso raccogliere delle informazioni sempre da quella squadra.
Okay.
E, come dicevamo prima, magari so che difesa fa quella squadra, quella determinata squadra, allora vado a guardare se ha vinto, se ha perso, il perché ha vinto e ha perso, perché so che quella determinata squadra fa sempre quella difesa e fa sempre quel tipo di attacco.
Dodicesima di 10 domande.
Sì, so che l'elenco arriva a 114.
No, arriva, si ferma a 12. Questo è un must, dovevo fartela, l'ho fatta a tutti gli ospiti, non posso esentarti.
Certo.
Dopo la partita, carbonara...
Scusa, dopo la vittoria?
Dopo la vittoria, carbonara o aglio, olio, peperoncino?
Carbonara.
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 Ma è mai capitato che qualcuno si sia messo a fare l'abito davanti alla telecamera, vedi il filmato della partita, vedi questo che fa delle facce strane, l'idiota?
No, no? C'è qualche sagoma di qualcuno tifosa, che insultava, sì, okay. Quello sì, però no, quello no.
Cioè, nel classico tipo che si mette dietro durante le dirette dei servizi da fuori, del telegiornale.
No, quella fortunatamente no.
Okay. Tra l'altro qui Max ha stampato tutta una serie di articoli di fine maggio, quando stiamo più o meno registrando, sul rinnovo di Daross, piuttosto che questo innesto di Andrea Calzavara, o la conferma di Anthony, che non facciamo mercato adesso, perché tanto no. Appunto la puntata esce tra un po', quindi ci sarà probabilmente o qualche novità o qualche variazione. Comunque c'è Udine che è già chiaramente al lavoro per l'allestimento della squadra dell'anno prossimo. È stata un po', oltre che vabbè, un merito, chiaramente un po' anche una fortuna, nel senso in quest'ottica di allestire il roster della prossima stagione e finire prima di altri, no?
Sì, questo
cioè, ti permette magari di intanto rilassarsi e raffreddare gli animi, la mente, per dire dove vogliamo andare.
Assolutamente, è un aiuto, perché ti permette di avere più tempo per analizzare cosa hai, cosa non hai, quali sono le possibilità. E il mercato però arriverà una volta che le squadre di Italia ed Europa finiranno, ecco, perché poi i movimenti veri sono sì, in quel chiaro. Periodo. Però sicuramente è un grande aiuto, perché poi ci sono alcune dinamiche.
E allora Max, facendo un grande in bocca al lupo a Lollo
per la sua carriera,
a Udine per il campionato di Serie A dell'anno prossimo,
ma soprattutto augurandogli buone vacanze,
prima buone vacanze e poi un ottimo rientro al lavoro, e con l'obiettivo di andare al Palacarnera di Udine, non certo. Magari da Versailles dei campionati giovanili, che per carità è sempre bellissimo, ma di un Palacarnera strapieno per una gara di campionato. Ti ringraziamo per essere stato ospite al nostro microfono.
Grazie mille,
grazie davvero a voi per l'invito,
è stato un piacere averti qua.
È stato veramente da tanto che mi seguivo dall'inizio e sì, è davvero un piacere.
Che ragazzi, mi ha portato le lacrime.
E allora con le ascoltatrici e con gli ascoltatori ci diamo appuntamento anche nel mese di luglio.
Assolutamente.
Perché come sapete Pick & Pod arriva a luglio e forse anche oltre, che se riusciamo anche quest'anno mettiamo in piedi la Summer Edition per tenervi compagnia anche...
Perché non proviate quel senso di abbandono,
di smarrimento,
esatto.
Eccetera. Ciao a tutte,
ciao,
ciao a tutti.
Ciao, grazie.